Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone abbiamo parlato di come pregare. Usando la preghiera di Paolo per i credenti a Colossae, abbiamo visto l'importanza di pregare per avere intelligenza spirituale, per poter conoscere la volontà di Dio, in modo da vivere in modo piacendo a Dio, in modo degno del Signore, portando frutto in ogni opera buona. È fondamentale pregare per conoscere la volontà di Dio, però non basta solo pregare. La conoscenza della volontà di Dio arriva principalmente tramite lo studio della parola di Dio. Cioè, Dio risponde alla preghiera di conoscere la sua volontà, aprendoci gli occhi mentre studiamo la parola di Dio. Quindi oggi vorrei studiare un brano, 1 Timoteo 6, che ci insegna la volontà di Dio in vari campi della vita. Paolo scrisse questa lettera a Timoteo per spiegare a Timoteo come lui doveva mettere in ordine le cose nella giovane chiesa di Efeso. I credenti là ad Efeso, come tutti i credenti, avevano bisogno di insegnamento per capire come vivere. Le istruzioni che Paolo dà, ispirate dallo Spirito Santo, a Timoteo per loro, valgono per noi. E quindi consideriamo la prima parte di questa lettera, questa epistola, capitolo 6, per conoscere come vivere in questo mondo mentre aspettiamo Gesù Cristo. Il primo insegnamento di questo capitolo riguarda il nostro comportamento nei confronti di coloro che sono sopra di noi, che hanno autorità su di noi. Il brano è indirizzato a schiavi, che c'erano tanti schiavi in quell'epoca, e come dovevano comportarsi con i loro padroni. Oggi, dove viviamo noi, non c'è la schiavitù, però abbiamo tante persone nella nostra vita che possono avere certa autorità su di noi e sono quindi padroni di noi in un certo aspetto. Quindi i principi in questo brano valgono proprio a noi. Quindi seguite 1 Timoteo capitolo 6 dal versetto 1 mentre leggo. Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù reputino i loro padroni degni di ogni onore, perché non vengono bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché sono fratelli, ma li servono ancora meglio, perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti e carissimi. Insegna queste cose ed esorta a praticarle. Prima di tutto, Paolo insegna come trattare le persone sopra di noi che non sono credenti. Tenete conto del fatto che se non sono credenti, non hanno timore di Dio. Quindi possono essere, e probabilmente saranno, ingiusti, possono essere cattivi, saranno egoisti, ci tratteranno male, cercheranno di sfruttarci. Come dobbiamo comportarci così? E per far capire che questo insegnamento vale anche per i cattivi, leggo 1 Pietro 2,18. Servi o schiavi, siate con ogni timore sottomesso ai vostri padroni, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti. Quindi questo è importante. Il comandamento quindi che Dio ci dà tramite Paolo comprende tutte le autorità nella nostra vita, sia quelle che sono buone, sia quelle che sono cattivi. Leggo ancora 1 Timoteo 6, versetto 1. Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù reputino i loro padroni degni di ogni onore, perché non vengono bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Dobbiamo reputare degni di ogni onore le persone in autorità sopra di noi. Non perché loro meritano questo. Se sono cattivi e ingiusti, non è che meritano, ma per il ruolo che hanno stabilito da Dio. Dobbiamo avere ogni onore per loro. Questo comprende quindi come parliamo con loro, come parliamo di loro, come ci comportiamo quando ci vedono, come ci comportiamo quando non ci vedono. Questo comprende ogni aspetto del nostro rapporto con loro. Non solo dobbiamo trattarli bene, ma con ogni onore. Il motivo di questo è affinché il nome di Dio e la dottrina non siano bestemmiati. Cioè, se noi ci comportiamo magari come loro meritano nella carne, il nome di Dio sarà bestemmiato a causa nostra. La dottrina di Dio sarà bestemmiata, perché noi siamo credenti, qualcosa che deve essere visibile agli altri. E essendo credenti, essendo questo visibile agli altri, se noi ci comportiamo nella carne, questo porta obbrobrio, disprezzo al nome di Dio. Quindi non dobbiamo agire nella carne, non dobbiamo trattare queste persone come meritano nella carne, ma dobbiamo reputare loro degni di ogni onore, perché Dio ci comanda questo. Poi Paolo parla a quei schiavi, e noi possiamo parlare di chiunque è sotto un credente. C'erano schiavi credenti che avevano padroni credenti. E Paolo dice, versetto 2, poiché quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servono ancora meglio, perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti e carissimi. Anziché approfittare del fatto che chi è sopra di noi è un credente e quindi non dovrebbe farci tanta storia, dovremmo fare ancora meglio per loro, cercando di portare a loro il massimo beneficio possibile. Dovremmo perciò identificarci con loro, non solo fare quello che dobbiamo, ma dovremmo cercare di produrre bene per loro perché sono fratelli in Cristo. Questo è come un tifoso di una squadra vuole che la sua squadra abbia tutti i vantaggi possibili. Anche noi dobbiamo identificarci con i nostri padroni, superiori, autorità, che sono credenti. Alla fine di questi due versetti, Paolo dà un'esortazione a Timoteo. Allora, Paolo aveva appena detto quello che bisogna ordinare, ma poi dice, insegna queste cose e esorta a praticarle. Bisogna insegnare queste cose. Non saranno apprezzate, ma bisogna assolutamente insegnare queste cose a tutti i credenti. Bisogna insegnare ed esortare non solo a capire, ma a praticare questo. Quindi dobbiamo esortare tutti ad avere grandi onori per quelli che sono sopra di loro, anche se sono cattivi. Sarebbe assurdo conoscere la volontà di Dio e non praticarla. Sarebbe come conoscere la medicina giusta e non prenderla. Quindi bisogna esortare a praticare queste verità. Quindi chiudo questi versetti con una domanda. Tu stai reputando degni di ogni onore le persone che hanno autorità su di te nella tua vita? Che siano credenti o no, non importa. Questo è il comandamento che abbiamo da Dio. O che possiamo fidarci di Dio e camminare in ubbidienza. A questo punto nel brano, 1 Timoteo 6, Paolo passa a cosa fare con le persone che insegnano dottrine sbagliate, non conformi alle verità di Dio. Oggi, come sempre, ci sono tanti, tanti falsi insegnanti. Ci sono falsi insegnanti nelle chiese, falsi insegnanti nei libri, falsi insegnanti in internet. Come dobbiamo agire con chi insegna una dottrina sbagliata? Leggo il versetto 3, da lì. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e disputi di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vani disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonti di guadagno. Da costoro separati. Notate una descrizione di questo tipo di dottrina nel versetto 3. Prima descrive la dottrina. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelli del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, si può riconoscere una dottrina come sbagliata perché non si attiene alle sane parole di Cristo Gesù. Questo comprendo sia le parole che Gesù ha detto mentre era sulla terra, sia le sue parole che sono arrivate agli apostoli dopo tramite lo Spirito Santo. Qualunque dottrina che è diversa da quello che abbiamo nella Bibbia è da evitare totalmente. Un altro metro che ci mostra che una dottrina è sbagliata è quando non è secondo pietà. Cioè, non promuove una vita di santità, di reverenza nei confronti di Dio. Se una dottrina non promuove quello, c'è qualcosa di storto con quella dottrina. Vediamo questo spesso. Quando vediamo persone che vogliono insegnare qualcosa e vogliono insistere su questo o quell'altra dottrina, però la loro vita non rispecchia mica una vita di santità, di reverenza verso Dio, allora c'è un problema. Qualunque volta che una dottrina non promuove la pietà, c'è qualcosa che non va. Voglio notare come Paolo descrive queste persone che insegnano le cose sbagliate. Rileggo i versetti 3 e poi aggiungo 4. Che descrizione forte è quello che Paolo dà. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e disputi di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Che dura condanna che Paolo fa di queste persone. Questo non è strano. In realtà nella Bibbia troviamo che quando uno insegna cose false e sfia le pecore di Dio, viene condannato duramente. Dio è tenero con le pecore, ma è severo con coloro che guidano male le pecore. Notate la descrizione di queste persone. Dice che sono gonfi. Uno che fa così è gonfio. Innalza se stesso. È fiero del fatto che conosce quello che crede di essere la dottrina giusta. Quella dottrina non lo porta più vicino a Dio. Lui è gonfio, pieno di sé. Poi dice che non conosce nulla. Questa è una dura condanna. Spesso chi insegna con forza certe dottrine sbagliate crede di sapere molto. Di Paolo dice, non conosce nulla, non della verità, è confuso. Poi dice che ha un interesse morboso in questioni e dispute. Vuole discutere, non vuole conoscere la verità. Ha un problema di cuore. Vuole discutere cose che non edificano. Vuole avere ragione. Queste sono persone che portano, dice, da cui nascono. Da queste persone, con i loro insegnamenti, nascono insegnamenti sbagliati. Nascono litigi, invidia, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute. Le persone che insegnano cose sbagliate sono come veleno nella vita di chiunque viene influenzato da loro. Infatti dice, vane disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno, da costoro separati. Questi sono uomini corrotti, privi di verità. I loro pensieri non sono puri. Possono essere pastori e insegnanti, anzi, se insegnano cose sbagliate, quasi sempre porteranno il nome di Cristo. Però la loro mente è corrotta. sono privi della verità. Insegnano nel nome di Dio, ma non hanno la verità di Dio in loro. Non sono veramente salvati. Pietro descrive uomini così in secondo Pietro 2 da 12, che ve lo leggo. Ma costoro, come bestie irragionevoli, per natura generati ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono e nella loro corruzione saranno annientati, ricevendo così il salario della loro malvagità. Cioè, parlano di cose che non sanno, parlano delle cose di Dio, parlano in modo sbagliato, ma non conoscono la verità. Tornando al nostro brano, leggiamo che queste persone stimano la pietà essere fonti di guadagno. Cioè, credono che insegnando le cose di Dio, pur essendo in modo sbagliato, che porterà vantaggio terreno a loro. Danno l'apparenza della pietà e usano questo per approfittare delle cose terrene. Vogliono ricchezze, vogliono stima delle persone, vogliono cose terrene. Questa è una descrizione di quello che vediamo dappertutto intorno a noi. Come bisogna agire con persone così? Paolo spiega a Timoteo cosa fare nel versetto 5. Da costoro separati. Non discutere, non litigare, non sprecare tempo, concentra su investire in chi è aperto alla verità di Dio. Quindi separati da queste persone. Non avere a che fare con loro, non sprecare tempo, non entrare in lunghi discorsi che non finiscono mai. Separati. Così tu puoi concentrare su compiere la volontà di Dio. Questo è simile a quello che Paolo dice a Tito, in Tito 3, 9 a 11. Ma evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Evita l'uomo settario. Dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, condannandosi da se stesso. Bisogna evitare uomini così, separarsi da loro. Questo comandamento comprende la scomunica dalla Chiesa quando uno continua nella sua via di falsa dottrina. Infatti, in 1 Timoteo, nostro libro, capitolo 1, Paolo aveva spiegato a Timoteo quello che doveva insegnare nella Chiesa. Vi leggo 1 Timoteo 1 da 3 a 7. Notate che qua la prima cosa che Timoteo doveva fare era cercare di fermare coloro che insegnavano dottrine sbagliate. Quindi, primo passo, cercare di fermarli. Ve lo leggo. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Ora, il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Alcuni, essendosi sfiati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani, e volendo essere i dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Più avanti, in 1 Timoteo 4, Paolo ordina a Timoteo a non avere a che fare con questi discorsi. 1 Timoteo 4, 7, schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà. Vari anni più tardi, Paolo scrisse ancora a Timoteo e comanda la stessa cosa in 2 Timoteo 2, 23. Evita inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che genero contese. Poi in 2 Timoteo 2,14 Paolo comanda a Timoteo quello che doveva insegnare nelle chiese e dice: ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non fare vane disputi di parole, che non giovano a nulla, ma sono deleterie per coloro che ascoltano. Quindi, da questi brani vediamo quanto è importante per noi di evitare discorsi così, Quindi dobbiamo separarci da chi insegna dottrine sbagliate, dottrine che non promuovono la pietà, che non sono conformi all'insegnamento di Cristo. Si può riconoscere persone così spesso perché sono fissati su una dottrina, ignorando il resto dell'insegnamento della Bibbia, e vogliono martellare proprio su quello. E non è quello che insegna la Bibbia. Questo non promuove la pietà. Ci sono tanti esempi di questo. Ci sono coloro che negli anni ho visto che mettevano enfasi su i messaggi segreti di numeri nella Bibbia. Oppure ci sono persone che mettono molto, molto enfasi sullo Spirito Santo, diversamente di quello che fa la Bibbia, non con lo stesso enfasi, mettono molto di più. Ci sono persone che mettono molto enfasi sui demoni e insegnamenti su come bisogna scacciare i demoni e comandare i demoni, insegnamenti che noi non troviamo ai credenti nella Bibbia. Si può spesso capire che un insegnamento è falso quando la persona è fissata su quell'insegnamento. Comunque, un'altra cosa è che quando insegni una cosa falsa, sempre mancherà di innalzare Gesù Cristo, come bisogna fare. Dobbiamo stare in guardia e non permettere a falsi insegnanti a influenzarci. Dobbiamo separarci da loro. Iniziando adesso nel versetto 6 di 1 Timoteo 6, Paolo parla di un discorso importante per ogni credente. In questi versetti Paolo parla dell'importanza per un vero credente di essere contento nella condizione in cui si trova. Questo è un discorso estremamente importante. Questo insegnamento è l'antidoto alla nostra tendenza carnale di lamentarci. Prima di leggere il versetto 6, voglio fare qualche commento sulla parola pietà, che Paolo ha già menzionato due volte nei versetti 3 e 5, ha menzionato pietà. Rileggo 3 a 5. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio, non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e disputi di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vani disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Una dottrina falsa non è seconda pietà. Vera dottrina sempre produce una vita di pietà, santità. Uomini falsi stimano la pietà fonte di guadagno, ma la pietà non è fonte di guadagno terreno, è fonte di vero guadagno. La pietà, come parola, non usiamo in italiano spesso, vuol dire essere pio, devoto a Dio, pieno di reverenza verso Dio in ogni campo della vita, in ogni comportamento, in ogni pensiero. Quindi produce una vita di santità, descrive una persona reverente in ogni aspetto della sua vita, una vita dedicata a Dio. La pietà è una qualità che deve essere centrale nella vita di ogni vero credente. Tenete quello in mente mentre leggo versetti 6 a 10, 1 Timoteo 6, 6 a 10. Ora, la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Una vita di pietà sarà una vita in cui saremo contenti con quello che abbiamo. quanto è importante essere contenti con quello che abbiamo. Viviamo in un mondo che incoraggia la scontentezza. Infatti, l'economia del mondo dipende dal fatto che le persone siano scontenti e vogliono sempre di più. Molto spesso, il motivo per cui si compra qualcosa non è perché serve, ma perché c'è voglia di qualcosa di nuovo e scontentezza con quello che abbiamo. Pensate, moltissimo degli attrezzi, degli aggeggi, dei vestiti, dei gioielli, moltissimo, non ci servono. Moltissimo di quello che si compra non serve. Ma c'è questa voglia, oh, anch'io voglio uno, oh, che bello, anch'io voglio uno. Paolo ci ricorda che non abbiamo portato nulla nel mondo, siamo nati senza nulla e non porteremo nulla via con noi. Quando moriamo lasceremo il corpo, lasceremo tutto quello che abbiamo mai posseduto. Che assurdità avere voglia di tante cose perché perderemo tutto. Quando abbiamo di che nutrirci e di che coprirci, con questo saremo contenti. Questo è una chiave per la vita cristiana. Nutrirci vuol dire avere per nutrirci. Avere non è detto il cibo preferito, ma per non soffrire la fame. Con quello saremo contenti. E per coprirci, intendi coprirci dalla nudità, dal freddo, un tetto, non mio necessariamente, ma un tetto per tenermi asciutto e caldo nell'inverno. Si tratta più, in altre parole, del minimo che serve. Quando abbiamo il minimo, non quello che è la moda, non quello che potrebbe essere la nostra preferita, quando abbiamo il minimo, possiamo con quello, dobbiamo con quello essere contenti. E questo perché? Perché non vediamo le cose del mondo come tesoro, ma vediamo le cose in cielo come tesoro. Non è peccato mangiare il cibo che mi piace, non è peccato. Però dovremmo essere contenti con quello che abbiamo. Non dobbiamo essere scontenti perché non abbiamo questo o quell'altro che magari gli altri hanno. Colossesi 3, 1 a 4 descrive il cuore di avere per poter essere contenti con il minimo. Leggo. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. La chiave per essere contenti con quello che abbiamo non è di essere duri, devo essere contento, no. La chiave è di tenere gli occhi fissati su quello che è il nostro tesoro eterno. Dove guardiamo determinerà quanto siamo contenti. Nei versetti 9 a 10 Paolo descrive come la scontentezza, nella forma di avere il desiderio di avere di più, porta alla rovina. Leggo questi versetti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nelle tentazioni, nel laccio e in molte passioni insensate nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Notate dove il desiderio per più cose porta alla rovina. Rovina. Tu vuoi arrivare alla rovina? Allora lasciati desiderare tante cose. È la radice di tutti i mali, che vuol dire non che ogni male viene da questo, ma ogni tipo di male. Oh, quanto male arriva quando desideriamo le cose. Infatti lui dice che alcuni credenti hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori perché hanno desiderato le ricchezze. molti credenti si sono arrivati ad avere tanti dolori. Tu vuoi evitare i dolori inutili. Allora, non desiderare le cose materiali. Produce molto, molto danno spirituale. Allora, con quei avvertimenti e insegnamenti, Paolo arriva a descrivere com'è un vero uomo di Dio, e questo vale anche per una donna di Dio, e spiega come deve vivere. Descrive qual è la vera vita cristiana. Leggiamo i versetti 11 e 12. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Non dobbiamo solo cercare di peccare meno. Dobbiamo fuggire queste cose. Dobbiamo fuggire i vari peccati elencati qui e anche altri peccati elencati altrove. Infatti, in 2 Timoteo 2, Paolo scrive a Timoteo dopo vari anni dicendo: ora fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Dobbiamo fuggire quello che è peccato. Dobbiamo correre via. In Egitto, Giuseppe fuggiva dalla moglie di Potifar. Infatti, in tanti casi, certamente non posso fuggire dal mio orgoglio, ma posso fuggire da tanti peccati che mi arrivano, le tentazioni da fuori. Dobbiamo fuggire dal peccato. Fuggire indica che c'è un certo timore per quello da cui fuggiamo. Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che siamo ben capaci a cadere nel peccato. Dobbiamo avere timore di cadere nel peccato e perciò dobbiamo fuggire il pericolo. Un uomo coraggioso ha timore. Ha timore davanti ai pericoli, però agisce con saggezza, non lo sfia da fare la cosa giusta. È giusto avere timore da quello che è un vero pericolo. E cadere nel peccato è un vero pericolo. Quindi potrebbe essere, per esempio, fuggire dal peccato vuol dire fuggire da guardare i programmi o visitare i siti che mi tentano. Vuol dire evitare di leggere cose sbagliate. Efesini 5, da 3 a 7, poi 11 e 12, parla di evitare completamente le cose di peccato. Efesini 5, 3, come si conviene ai santi, né fornicazioni, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominati fra di voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque i loro compagni. Poi versetto 11. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Dobbiamo tenerci lontani dal peccato. Quindi dobbiamo fuggire il peccato, evitarlo. Salmo 1 descrive questo in altro modo. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi e non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori. Evita di stare in compagnia con i peccatori. Per essere beati dobbiamo fuggire dai peccati intorno a noi. Dobbiamo fuggire il peccato, peccato della carne, peccati dell'orgoglio, evitando per esempio situazioni che suscitano il nostro orgoglio. vedo in America, dove, ma anche in Italia, ma in America, dove mi trovo in questo momento, tanti usano Facebook o Twitter e vogliono promuoversi, vogliono farsi vedere, vogliono far notare quanto sono bravi. Questo promuove l'orgoglio. Perciò fuggire in quel caso sarebbe dire io non ci vado, non uso Facebook. Questo è un esempio. Potrebbe essere il modo di parlare con gli amici, potrebbe essere evitare certa compagnia, perché lì mi trovo facendo pettegolezze, allora evito quel tipo di compagnia. Dobbiamo fuggire quello che ci porta a peccare. E non solo evitare il male fuggendo, ma dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo procacciare, perseguitare, correre dietro le cose giuste. Leggo il versetto 11. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Questa parola procacciare, la parola greca di solito viene tradotto come perseguitare. E vuol dire correre dietro, cercando di prendere come un soldato. Correrebbe dietro un prigioniero che sta cercando di scappare. Quindi si tratta di un immenso impegno focalizzato che vogliamo quello. E qui dice che dobbiamo procacciare la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. La giustizia. Procacciare la giustizia vuol dire comportarci in modo giusto con tutti, in ogni rapporto della tua vita. Bisogna comportarti con giustizia, sempre agendo e parlando con giustizia nei confronti di tutti. La pietà parla di, abbiamo detto prima, riverenza, timore di Dio, è un atteggiamento di cuore. Dobbiamo procacciare questo, che vuol dire ogni volta che manchiamo dobbiamo confessare quel peccato per essere purificati, per essere pieno di pietà. Dobbiamo procacciare la fede. Camminare per fede vuol dire camminare fidandoci di Dio e non basando la vita in base alle circostanze intorno a noi. Dobbiamo procacciare l'amore. Dio è amore, ci ama in Cristo e dobbiamo noi amare gli uni gli altri. Dobbiamo impegnarci per il bene degli altri. Questo è amore, dobbiamo procacciare questo nella nostra vita. Procacciare la pazienza. La pazienza è una parola che vuol dire sopportare le afflizioni, le ingiustizie, le tribolazioni senza mollare, tenendo gli occhi su Dio. Dobbiamo procacciare la pazienza nella nostra vita. E per ultimo dice procacciare la mansuetudine. La mansuetudine di restare calmi in mezzo a tutto il male che ci arriva perché confidiamo nella provvidenza di Dio e non ci agitiamo. Dobbiamo procacciare questo. E quando perciò ti trovi agitato perché le cose vanno male, le persone ti trattano male, devi fermarti. Devi fermarti e riconoscere, Signore, questo atteggiamento, questa agitazione nel mio cuore è peccato. Te lo confesso. Toglimelo, Padre. E rendimi puro, perché voglio essere mansueto e fidarmi di quello che stai facendo. Oh, che possiamo vivere così. Oh, che possiamo fuggire il peccato e procacciare la santità a cui siamo stati chiamati. Questo è il modo di dimorare in Cristo, per avere la sua gioia. Questo è il modo di fare la volontà di Dio, per avere una vita piena di frutto di ogni opera buona. Questo è il modo di vivere alla gloria di Dio. Quindi questo brano ci insegna molto di importanti di come vivere secondo la volontà di Dio. Voglio concludere rileggendo questo brano, pregando che noi vivremo così. Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù reputino i loro padroni degni di ogni onore, perché non vengono bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché sono fratelli, ma li servono ancora meglio, perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti carissimi. Insegna queste cose e esorta a praticarle. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e disputi di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vano disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Preghiamo. Oh Signore, come possiamo noi camminare in santità, noi che siamo nati e cresciuti nel peccato? E Signore, la risposta è perché Tu ci hai fatto nascere di nuovo per mezzo di Gesù Cristo. Ci hai dato un nuovo cuore, hai dato a noi lo Spirito Santo che dimora in noi e ci guida e ci parla. O perciò parla. E perciò, Padre, questo insegnamento è completamente possibile, perché non dobbiamo farlo nella nostra forza, ma nella Tua forza che opera in noi. Allora, Padre, io prego che noi possiamo camminare così, in modo degno di Te, che possiamo trattare tutti coloro che sono in autorità sopra di noi con grande onore, perché questo onora il Tuo nome e la Tua dottrina. Padre, Ti prego che possiamo evitare ogni dottrina falsa, riconoscendo quanto è pericoloso, che possiamo proprio separarci da chi insegna cose false. Ti prego che possiamo essere contenti del nostro stato, essere contenti con quello che abbiamo e non sempre desiderare in più. Sì, Padre. Vogliamo evitare il peccato della verità. Vogliamo fuggire dal peccato e procacciare una vita di santità. Procacciare tutto quello che rispecchia Gesù Cristo. Aiutaci nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.